Sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout. Come preannunciato, siamo in contatto telefonico con Pietro proprio per parlare di Violenta Speranza, il suo testo, e per parlare in generale di trap e riproduzione del moral panic, del panico morale in Italia. Ciao Pietro, ci sei?
Ciao, sì, sono qui, ciao, saluti a tutti.
Beh, diciamo che la trap è stato un argomento discusso in vari ambienti, attraverso vari canali, su vari piani, ma più che altro interessa la tua lente di studio sulla trap. Intanto, che cos'è il moral panic, il panico morale, come si è dato specialmente nel Novecento e come è collegato per l'appunto alla trap negli ultimi anni?
Beh, il panico morale, no? È questo concetto che McLuhan prima e poi soprattutto Cohen, no? Discutono, analizzano a proposito delle controculture, sottoculture di quegli anni 60 e 70, ovvero rocker, mod, eccetera, eccetera, i quali diventano il pretesto per parlare di una serie di fenomeni che, ben al di là, no, delle controculture, dei fenomeni giovanili, hanno una caratteristica, quello di avere al proprio centro temi che in fin dei conti non sono così importanti, così rilevanti dal punto di vista criminologico, per esempio, o dal punto di vista del pericolo sociale, no? Ma che cioè, non di meno diventano causa di allarmi, quindi causa di discorsi, ma poi di politiche. E questi fenomeni hanno una caratteristica, durano per periodi limitati, però nel corso di questo periodo producono cambiamenti a livello, no, culturale, di sensibilità, ma talvolta anche di norme. Alcuni svaniscono completamente dalla memoria, altri invece rimangono perché lasciano tracce che sono essenzialmente di carattere normativo, no? O comunque di carattere culturale, roba che si radica nell'immaginario, discorsi che si radicano nell'immaginario, che diventano lenti, no, attraverso cui si leggeranno fenomeni funzionalmente simili, che si succederanno nel tempo, o fenomeni che non si comprendono, o fenomeni che hanno al proprio centro la questione, per esempio, della riproduzione sociale, no? Ossia il futuro dei giovani, oppure il cambiamento del volto di un paese, no? L'arrivo degli immigrati che riattiva vecchie memorie, per esempio, parlando di Torino. Cosa c'è nel nuovo discorso delle migrazioni, cioè nuovo per modo di dire, no? Comunque il discorso contemporaneo delle migrazioni è quello che invece si è attivato negli anni 50-60, quando incominciano ad arrivare gli immigrati meridionali, no? Esistono delle continuità, dei modi di guardare queste presenze, no? Che sono caratterizzati da elementi comuni, da paure comuni, da risposte comuni. Ecco, il problema della continuità del panico morale, no? Per esempio. E la trap, secondo me, in questo senso è esemplare, è una questione che richiama motivi classici, che però si svolge dentro contesti anche di tipo tecnologico che sono differenti, no? E quindi dentro vediamo le ansie legate alle tecnologie, vediamo un paese che cambia colore, no? Se così vogliamo dirla, cioè un fatto spesso, non sempre, ma spesso, di italiani di seconda generazione, no? Espressione problematica, ma comunque la utilizziamo, no? Quindi di soggetti nuovi o sedicenti tali. E dunque un mix, come sempre, no? Di classico, di temi classici e temi invece che stanno proprio nelle possibilità del presente.
Quindi se potremmo dire in pratica che il moral panic o panico morale è un discorso che torna, tendenzialmente è un discorso del potere, una lente interpretativa che di solito viene cucita addosso in base a dei fenomeni contestuali che talvolta si è ripresentato spesso nella storia. Mi viene in mente, a proposito del Folk Devils, per esempio, quello che è successo a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 0 intorno alla figura del Black Bloc. Ci sono tante figure all'interno della storia italiana che di volta in volta vengono utilizzate per catalizzare un ordine di problemi per esempio del governo, dello Stato in generale, del discorso pubblico, potremmo dire così, e viene utilizzato per interpretare una serie di fenomeni complessi e per creare parti e controparti, e soprattutto, come giustamente dicevi poco fa, per aggiornare la giurisprudenza, di solito l'apparato repressivo, intorno a questi fenomeni. Infatti, se c'è una cosa un po' interessante è anche raccontare come questa lente venga cucita addosso, per esempio nel caso della trap. Di che cosa stiamo parlando intanto quando parliamo di trap e di come viene diffusa, di cosa noi intendiamo con trap, associandola a per esempio i numerosissimi contenuti video che si moltiplicano all'interno dei social, come questa produzione diciamo così musicale e produzione in generale si lega poi a come viene costruito la figura del moral panic intorno alla trap.
Sì, chiaro. Allora, come dicevo prima, secondo me la trap, in fin dei conti, è un fenomeno abbastanza ordinario, no? Nel quadro delle culture, delle sottoculture, no? Pop, popolari, diciamo, dell'epoca moderna, no? In un certo senso, voglio dire, la trap non è poi così diversa da quei fenomeni che Cohen o Habich o un'infinità di altri hanno studiato, no? Riguardanti i rocker, i mods, eccetera eccetera. È un fenomeno che appunto nasce dentro la produzione pop contemporanea, è un fenomeno commerciale che riguarda i giovani, no? Alla quale poi vengono associati tutta una serie di significati, no? Più o meno ribellistici, più o meno emancipatori, no? Per esempio rispetto alla povertà e via dicendo. Questo è l'elemento di continuità che fa della trap un fenomeno tutto sommato abbastanza ordinario, abbastanza scontato, no? Però nel mezzo c'è tutta una serie di cose. I cambiamenti tecnologici, dicevo prima, no? I cambiamenti tecnologici sono essenzialmente la possibilità di autoprodurre contenuti, no? Video, musica, tutto il paramusicale, per esempio il dissing, tutto quello che non pertiene strettamente alla musica, ma comunque c'entra con la musica, no? E questa roba qui deve avere una caratteristica, deve essere eccessiva, no? Deve essere eccessiva innanzitutto per poter forare gli algoritmi che regolano la diffusione della musica contemporanea. Quindi deve essere roba scioccante, no? In un certo qual senso. E anche questo, in fin dei conti, se ci pensate bene, non è tanto nuovo, no? Lo shock è esattamente uno dei principi della musica contemporanea, della cultura pop moderna, diciamo, dagli anni 60 a oggi. Ma qui la cosa interessante è che non si tratta solamente di giocare, per esempio, con generi o con abbigliamento, roba di questo genere, ma anche di immettere contenuti che sono criminali, proprio perché la trap, forse più che la trap, la drill, comunque in generale tutto quello che ruota attorno a questo particolare aspetto della cultura hip hop.
Nella cultura di strada, infatti, mi viene in mente per gli ascoltatori e le ascoltatrici un esempio abbastanza recente degli ultimi anni che fece piuttosto scandalo attraverso le testate nazionali perbenista dei media tradizionali, e cioè il video di Baby Gang mentre veniva filmato, poi ci furono dei tafferugli reali con le forze dell'ordine e quindi una serie di scontri che partirono proprio dal video e finirono poi nel videoclip che poi venne diffuso. Quindi stiamo parlando, sì, come dici tu, di una serie di provocazioni in cui il limite tra la realtà e il filmico oramai salta e che comunque tendono ad avere dei linguaggi che all'interno invece della cultura tradizionale musicale hanno anche delle novità. Diciamo che la musica pop italiana, sia quella hip hop o quella la pop in generale è comunque abituata attraverso la trasmissione di contenuti legati a un certo tipo di topos, la musica leggera per esempio, diciamo che questo tipo di contenuto nuovo irrompe nella scena musicale con il fatto che non ci sono più i media tradizionali a trasmetterle, ma nelle nuove forme in cui la viralità del contenuto non dipende più da un monopolio dell'informazione, ma stiamo parlando appunto di ambiti entropici di comunicazione che non possono, che non sono controllati e che per fortuna appunto non essendo controllati si diffondono, però che generano appunto questi nuovi fenomeni che probabilmente in molti non sanno come osservare se non attraverso un certo tipo di criminalizzazione che avviene ancor prima che per quello che molti ragazzi nelle periferie fanno, proprio per la rappresentazione che producono attraverso i canali.
Hai colto esattamente questo il punto. Quindi diciamo la cosa interessante rispetto al passato è che in un certo senso la criminalizzazione viene attivamente ricercata, perché il paradosso qual è dal punto di vista dello spettacolo, di questo particolare spettacolo che la trap, forse meglio ripeto la drill, è il fatto che per essere credibili devi esibire comportamenti criminali, meglio ancora se la polizia ti cerca, no? Meglio ancora se puoi mostrare in diretta la tua rissa con i nemici di turno, eccetera, no? Quindi è qualcosa che è naturalmente rappresentazione, è qualcosa che dal punto di vista delle pratiche ha pochissimo a che fare con la realtà quotidiana dei soggetti che mettono in atto la rappresentazione, no? Ma questa rappresentazione ha un carattere però fortemente realista, che viene dunque inteso letteralmente dagli spettatori, no? Che includono ovviamente i media, ma includono anche genitori, polizie, no? E quindi questo infatti, diciamo, da un punto di vista più generale è particolarmente interessante, perché ci parla anche poi delle trasformazioni che comunque dal punto di vista della sensibilità penale, no? Una certa generazione di autori, ma anche di giovani, di persone, no? Hanno sviluppato. Cioè, per esempio, l'aspettativa classica è che se tu fai un crimine ti nascondi, no? Cioè cerchi di non essere arrestato. Oggi invece la situazione è quella per cui tu fai dei crimini oppure simuli dei crimini e ti fai vedere, no? E in questa maniera diventi naturalmente il bersaglio innanzitutto delle forze dell'ordine. Allora, questo ci mostra come la tecnologia svolga ancora una volta un ruolo fondamentale. Uno, perché dal punto di vista più generale abbatte completamente la nozione sia di privacy che di tutela di se stessi, no? Quindi non ti nascondi, ma diventi trasparente. Che se ci pensate è esattamente uno dei grandi problemi della contemporaneità, no? Cioè il fatto che la nozione di riservatezza, privacy, eccetera, eccetera, è cambiata completamente negli ultimi, non so, 10-15 anni. Dall'altra, che dal punto di vista della razionalità criminale, pure la cosa cambia, no? Cambia nella trap, adesso, ma se ci pensate cambiano un sacco di cose, cioè pensate ai latitanti che si mostrano in vacanza da qualche parte, no? E dunque si fanno rintracciare dalle forze dell'ordine. Ecco, noi vediamo che è esattamente la tecnologia che ha determinato, almeno che è la mia ipotesi, no? Che ha determinato questa trasformazione. Quindi questa trasformazione ha luogo tanto per ciò che riguarda aspetti del privato, delle persone, no? Mettere in mostra le proprie relazioni personali, mettere in mostra i propri momenti più intimi, eccetera. Ma poi anche dal punto di vista penale, per esempio, o dal punto di vista di ciò che naturalmente susciterà reazioni che sono essenzialmente di tipo repressivo, di preoccupazione morale, eccetera, no? Quindi noi vediamo la complicità dei soggetti, virgolette, la complicità, ma il ruolo attivo dei soggetti, no? Questo a me sembra un elemento assolutamente differente rispetto al passato.
Cioè un certo tipo quindi di rappresentazione anche di atti, come si diceva, che tradizionalmente vengono nascosti perché hanno una ripercussione penale, vengono invece esposti e non si capisce bene quale sia la consapevolezza che passa attraverso questo, perché la rappresentazione o comunque la diffusione della rappresentazione è primaria. Comunque mi vengono in mente alcuni esempi riguardo a come la musica trap o tendenzialmente un certo tipo di immaginari ad essa legati abbiano poi animato anche delle giuste proteste e ribellioni in alcuni quartieri periferici in Europa. Mi viene in mente per esempio l'ultimo film, uno dei film che è basato interamente sull'immaginario della musica trap, come se fosse un lungo videoclip, cioè Atenea su Netflix, che poi l'esempio, la condivisione di stralci, di frame di quel film hanno animato delle rivolte, mi sembra, in una città, in una periferia di una città australiana. Quindi da un certo punto di vista è un linguaggio che parla della città, parla di alcune zone urbane, ma allo stesso tempo possiamo dire, come giustamente sottolinei, che è anche nell'alveo di una rappresentazione, talvolta anche di una rappresentazione remunerativa, in cui si gioca una linea sottile.
Assolutamente. Certo, quello è l'elemento fondamentale, naturalmente, la monetizzazione, no, che viene dalle visualizzazioni o dai download, no, sulle varie piattaforme. Certo, quello, e infatti questo poi ci porta a un altro elemento che per me è centrale, naturalmente, che è quello del lavoro, no? Cioè, che fondamentalmente quello che noi vediamo non è solo e soltanto l'arte, no? L'espressione, ma è anche una professione che è precaria, che non è particolarmente remunerativa per la maggior parte dei, no, degli artisti. Anche in questo caso, solo, come dicevo, la canzone uno su mille ce la fa, no? Penso che sia anche questo il caso, ma ciononostante è qualche cosa che molti ritengono, no, meritevole di investirci sopra. È qualcosa che è più interessante che lavorare al supermercato o fare, no, cattivi lavori, che sono quelli che abbondano, soprattutto se sei appunto un italiano di seconda generazione, se non hai particolari capacità o titoli di studio, no?
Sì, mi viene in mente infatti che una novità all'interno della produzione capitalistica musicale attuale, che da questi microfoni credo sia stata affrontata varie volte, è che mentre prima un certo tipo di pop, non dico in Italia ma in altre parti, diciamo che era più appartenente a fenomeni che rimanevano nella strada e che difficilmente poi finivano per essere remunerati, invece ora è vero che uno su mille ce la fa, ma che comunque è molto diffuso il fatto che le grandi case discografiche diciamo così guardino attentamente la diffusione della trap e che tendenzialmente appunto rappresenti poi per i molti, anche se i molti poi non riusciranno sicuramente a sfondare in quel canale lì, però all'interno dei molti hanno la speranza di finire poi magari in una casa discografica e tirar su dei soldi. Cioè, rappresenta un vettore, diciamo così, un vettore di emancipazione capitalistica molto, molto forte in alcuni giri, diciamo così, musicali nelle periferie. Senti, volevo invece farti una domanda che ci arriva via messaggio WhatsApp al 346-6673-263 e ci dicono: c'è una differenza tra il discorso della trap in Italia e in altri luoghi come Francia e Stati Uniti?
Allora, io credo che non ci sia profondissima differenza. Se leggo per esempio uno dei libri più belli sull'argomento è quello di Forest Stewart, Ballad to the Ballet, libro bellissimo su questo mondo, no? Che è molto attento proprio agli aspetti produttivi. E a me sembra che fondamentalmente non è che ci siano poi così tante differenze, perché se ci pensiamo alla fine fare questa musica oggi è anche... E poi tutto ciò che è annesso alla musica, perché ricordiamoci che non è solamente la musica, è un insieme di cose. È molto più facile che, rispetto al passato, no? E questo sta in una dotazione, dotazione tecnologica che sostanzialmente ormai è abbastanza alla portata di tutti in un sacco di paesi, no? Voglio dire, alla fine ti serve per fare certe cose? Uno smartphone, con dei software che spesso sono anche craccati, un computer decente, no? Questa roba qui fa sì che ci sia anche poi una specie di uniformazione, no? Omogeneizzazione dal punto di vista dei processi produttivi. Poi rispetto ai temi, noi per esempio vediamo dei fenomeni che potremmo definire, come dire, di imitazione sostanzialmente, no? Cioè quello che noi vediamo in molta trap italiana, non in tutta, ma in molta trap italiana è la riproduzione di stilemi essenzialmente propri della delle produzioni soprattutto americane. Ci sono delle eccezioni naturalmente a questo principio, per esempio c'è tutta una poetica, no, secondo me tipica della trap, di una certa trap romana per esempio, che è molto locale, che si nutre di temi che stanno iscritti nella località, no? Però questo non mi sembra tutto sommato il carattere tipico prevalente. Io penso che ci sia piuttosto un carattere così di scimmiottamento di atteggiamenti, temi che stanno altrove, che stanno negli Stati Uniti, no?
Certo, ma forse la domanda, ti interrompo solo un attimo, perché forse la domanda intendeva dal discorso criminalizzante che c'è qui in Italia intorno a certi fenomeni.
Dal punto di vista, mi sentirei di scusa che non c'è differenza, perché per esempio una cosa interessante è che negli Stati Uniti la questione è presa molto seriamente dalla polizia, che addirittura parlando di intelligenza artificiale eccetera eccetera, no, le grandi questioni di questi tempi, ha già da parecchio tempo messo in moto per esempio software che rilevano automaticamente certi comportamenti, no, cioè scene che richiamano reati, e quindi pressoché in automatico incominciano, no, a fare partire indagini, arresti, accuse eccetera eccetera, no? Quindi diciamo che il meccanismo criminalizzante è assolutamente valido, anzi negli Stati Uniti verosimilmente è molto più avanzato che in Italia, quindi anche dal punto di vista dell'istituzione, no? Parlando di imitazione, mi sembra che anche le istituzioni, ossia la polizia italiana, imiti a questo punto quella americana, per cui c'è una convergenza verso quel modello repressivo. Direi su questo mi sembra che ci siano pochissimi dubbi, veramente.
E infatti ti leggo una notizia di qualche mese fa, anzi esattamente dell'anno scorso, quando ha iniziato a essere prepotente la retorica contro le baby gang, che nell'immaginario, nel discorso egemone, sono associate molto spesso all'immaginario della trap in periferia. Come giustamente dicevi tu, la smart city nelle città americane, ma oramai anche in Italia, attraverso un certo tipo di tecnologie oramai diffuse, soprattutto di videosorveglianza, cerca tutta una serie di comportamenti che per strada possono essere ricondotti in qualche maniera a dei comportamenti delinquenziali. Nel centro di Torino è stato vietato, diciamo così, alle baby gang, con una norma ad hoc che impone dall'anno scorso il DASPO per quelle che vengono considerate baby gang, ma che di volta in volta sono gruppi di ragazzini, molto spesso stanno all'interno dei, appunto, possiamo chiamarli così, dei network che si occupano di fare musica trap in periferia, che in una città come Torino sono comunque, ci sono, e c'è stata questa specie di costruzione del folk devils praticamente automatica, baby gang, una cosa che abbiamo sentito soprattutto l'anno scorso in maniera molto prepotente, trap e daspo urbano, e la maggior parte poi degli articoli che raccontavano dell'imposizione di questa nuova misura di repressione urbana, poi riprendevano proprio le immagini dai canali social dei ragazzini in periferia, no? Quindi stiamo parlando di un fenomeno che è quello che viene raccontato nei giornali, e cioè i DASPO per i cosiddetti baby gang che predano le felpe e i cellulari all'interno del centro di Torino, e poi in automatico viene associata l'immagine di ragazzini in periferia via che cantano, trappano, e video che costruiscono appunto questa immagine automatica che, diciamo così, come giustamente scrivi tu, non siamo qui ad analizzare il nesso che fa la polizia italiana, tanto il fatto che c'è una costruzione di un'immagine molto forte intorno appunto trap, baby gang, periferie, delinquenzialità, che molto spesso viene presa dai social attraverso l'immaginario che viene costruito intorno a questo stile musicale.
Sì, assolutamente. Ma infatti i software di cui parlavo poc'anzi non sono solamente, no, come si chiamano, telecamere, roba di questo genere, ma sono proprio software che sostanzialmente monitorano YouTube, Twitch, eccetera, eccetera, Instagram e via dicendo, no? Quindi vanno alla ricerca di contenuti, essenzialmente, motori di ricerca potremmo chiamarli, no? Specializzati nel detect, no? Nel monitorare certi contenuti. Quindi sì, è un complesso, come dire, tecnologico che si è messo in moto, e a cui si accompagnano poi classicamente i discorsi. Però vedi, secondo me i discorsi, in fin dei conti, parlando di continuità, no? Perché ricordiamoci che secondo me al centro di questo discorso c'è sempre la continuità, cioè il fatto che a un certo punto, a partire dagli anni 50, 60, se non prima, no? Ma rimediamoci negli anni 50, gli anni 50, 60 in poi, si sono attivate delle retoriche sui giovani, no? Tra virgolette, ovviamente, sui giovani, che si ripetono costantemente. Perché, per esempio, a me è capitato di leggere roba degli anni 60-70, no? Che noi, anni di Capelloni, come sappiamo, tossicodipendenti, e noi vediamo che un certo tipo di linguaggio si struttura in Italia in quegli anni, no? E da allora non si è mai staccato, cioè ci sono pagine e pagine di quotidiani degli anni 50-60 che, se voi levate qualche riferimento all'anno, al particolare momento, vi concentrate solamente sulla narrazione, è sostanzialmente identica. Cioè non è cambiato nulla nel corso di questi 50 anni dal punto di vista del discorso pubblico che ha al proprio centro i giovani, no? Quindi è un mix di, appunto, elementi di continuità e poi elementi che sono tipici del nostro momento, no? Possibilità tecnologiche, paradossi, quello che abbiamo detto, cioè che la privacy o anche semplicemente il tutelarti, no? Non facendoti vedere mentre fai i reati. Nonostante ci sono alcune differenze, ma il cuore del problema rimane lo stesso. Ecco, insomma, no? Più o meno la mia impressione è questa.
È stato chiarissimo, proprio la costruzione che cambia a seconda dei fenomeni sociali, ma la lente interpretativa del moral panic costruita attorno rimane la stessa, cambia il contenuto di questa lente, ma viene proposto di volta in volta. Volevi aggiungere qualcosa sul finire di questa interessante chiacchierata sulla trap e criminalizzazione?
Di essere, di sviluppare quello che è ovvio, cioè un senso critico, ma anche di comprendere una cosa, però, ecco, questo lo vorrei dire a quelli che come me hanno una certa età e magari vengono dal punk, dall'hardcore, no? Da un certo tipo di sottocultura, i quali spesso, come dire, mostrano senso di sospetto, no? Nei confronti di questa espressione musicale e artistica e culturale. Cioè quella di comprendere una cosa, che le sottoculture devono avere una caratteristica, devono differenziare i giovani di un determinato momento dai genitori, no? E devono offendere i genitori. Ora, a me sembra che la trap, questo principio, lo rispecchi pienamente, no? È una musica che offende il buon gusto degli adulti, ma offende anche il buon gusto di quelli che pure starebbero dentro delle controculture, per esempio rock alternativo e roba di questo genere, no? E questo dimostra che cosa? Che la trap riesce nel suo intento, è musica generazionale, quindi come tale deve essere musica offensiva, deve essere musica che deve offendere i vecchi. Quindi io, da questo punto di vista, come dire, sono assolutamente favorevole, se ha senso questa espressione, al fenomeno, anche proprio da un punto di vista contenutistico, da un punto di vista dei suoni, dal punto di vista culturale complessivo. Fa esattamente quello che una musica alternativa deve fare.
Certo, infatti potremmo dire che la trap è praticamente un universo di parole che è difficile da digerire, specie per quelli di altre generazioni, come sottocultura, perché talvolta si presenta come un singulto, a volte sembra proprio un conato, un vomito che rispedisce indietro in maniera digerita quel mondo illuminato dalle ideologie del successo, storie spatinate di ricchissimi, è come se venisse praticamente rivomitato nelle sue forme oscene, è però in quanto tali anche ricche di una verità che ancora prima di ferire urta, però è appunto una verità.
Assolutamente, Francesca, assolutamente, è proprio questo uno dei punti. Cioè, quindi, per esempio, il riferimento ai marchi, no? Sai, la gente spesso si sente offesa, no? Da questa esibizione del lusso, Fendi, Gucci, eccetera, eccetera, no? Ma è esattamente quello che tu stai dicendo, cioè è un vomitare quella che è l'ideologia, l'insieme delle pratiche del nostro presente, che sono questo, no? A molti livelli, ben oltre la trap. Quindi è un rendere, no, particolarmente evidente, parossistico, esagerato, cose che fanno assolutamente parte delle pratiche e dell'ideologia dell'epoca. Quindi sì.
Perfetto, ti ringrazio.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
A risentirci sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao Pietro. Ciao.
Ciao.